che sarebbe stato bene anche considerare un messaggio anche stamani sull'argomento. Continueremo per diverse settimane nello studio durante la scuola domenicale, non predicherò sempre la domenica mattina dal libro dell'Apocalisse, ma stamani c'era un argomento con cui volevo condividere con voi. E allora incominciamo leggendo i primi tre versetti del libro dell'Apocalisse, e il titolo stamani è Le sette beatitudini nell'Apocalisse. Quando sentiamo questa parola, l'Apocalisse, sembra una cosa brutta, negativa, spaventosa, ma in realtà l'Apocalisse è una cosa bella, è una rivelazione di Gesù Cristo. Ma in mezzo a questa profezia, l'ultimo libro della Bibbia, ci sono sette, almeno sette beatitudini. E stamani vogliamo considerare proprio questi. Rivelazione di Gesù Cristo, e quindi la parola Apocalisse significa rivelazione, quella parola nostra italiana, rivelazione nel greco è Apocalisse, ok? Apocalisse, rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono accadere a breve e che egli fece conoscere mandandolo per mezzo del suo angelo al suo servo Giovanni. Questo è Giovanni l'Apostolo, il quale ha testimoniato la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo e tutte le cose che ha visto. Beato chi legge, ed ecco questa è la prima beatitudine. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e serbano le cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Allora, nel versetto 19 c'è versetto chiave del libro dell'Apocalisse, e il versetto chiave perché ci dà la divisione del libro. Leggiamolo un attimino. Il Signore Gesù dice a Giovanni: scrivi dunque le cose che hai visto. Vi ricordate, abbiamo appena detto che Giovanni dice: io ho testimoniato delle cose che ho visto, ok? E Gesù quindi dice: scrivi le cose che hai visto. Poi, quelle che sono e quelle che stanno per accadere dopo queste. Questa è la divisione del libro dell'Apocalisse, con tutta la diciamo gli immagini drammatici in questo libro. Se noi abbiamo questa divisione, cioè le cose che Giovanni ha visto, le cose che sono e le cose che stanno per accadere dopo queste, allora possiamo capire le grandi divisioni del libro dell'Apocalisse. No, come si fa, Costantino, a mangiare un elefante? Come si fa a mangiare un elefante? Affettato alla brace, no? No, un morso alla volta. Un morso alla volta. Nel libro dell'Apocalisse è come un elefante, è una cosa grande da studiare, però se lo prendi un morso alla volta o affettato per benino secondo la scaletta del primo capitolo, versetto 19, allora riesci a capire un po' quello che è il messaggio intero. Dobbiamo ricordarci che lo scopo di questo libro è di rivelare che in Gesù Dio vuole benedirci, Dio vuole benedire te. Quando arriviamo al libro dell'Apocalisse dobbiamo capire: Dio vuole benedirci in Gesù Cristo. Questo è il messaggio del libro. E quindi vuole rivelare Cristo e rivelare la benedizione che c'è in Cristo. Le cose che lui ha visto sono il contenuto del capitolo 1. Le cose che sono è il contenuto del capitolo 2 e capitolo 3, cioè le lettere alle sette chiese. Ok? Non possiamo fermarci ora per prendere tempo per studiare quelle sette lettere. Ma poi la terza divisione del libro è le cose che stanno per accadere dopo queste. Allora, le cose che sono riguardano l'epoca presente in cui noi viviamo adesso, l'epoca della Chiesa, l'epoca in cui Dio sta usando la Chiesa locale per svolgere la sua opera nel mondo, per espandere il Vangelo, per chiamare le anime a sé, per portare la salvezza alla gente, ok? Questi sono tutti i diversi modi per dire la stessa cosa. Dio sta usando la chiesa locale per predicare il Vangelo affinché le persone, le anime perdute, possano essere salvate in Gesù Cristo. Questo è l'epoca in cui noi viviamo adesso. Ma dal capitolo 4 in poi, per il resto del libro dell'Apocalisse, vediamo le cose che stanno per accadere dopo l'epoca presente. E il capitolo 4 e 5 è una scena in cielo, e poi dal capitolo 6 fino al 18 c'è la descrizione in termini molto drammatici, molto figurativi, molto simbolici, però dei 7 anni della tribolazione che accadranno sulla terra dopo il rapimento, ok? Questa è la scaletta del libro dell'Apocalisse. Ora, l'autore è Giovanni, l'apostolo, fratello di Giacomo, socio di Pietro, ok? Nel nucleo più stretto dei discepoli di Gesù Cristo. Ma vogliamo ricordarci che quando consideriamo il libro dell'Apocalisse, il tema di questo libro non è il giudizio, non è le piaghe, non è i terremoti, il sangue, la morte, l'inferno, il diavolo, il drago, non è questo il tema. Il tema di tutto questo libro è il Signore Gesù Cristo. Se ti immergi nelle profezie, nei misteri, nelle visioni, nelle proclamazioni e non vedi Gesù, ti stai concentrando sulla cosa sbagliata. Abbiamo detto che nei primi 3 capitoli Gesù è il profeta, sacerdote e re in mezzo alle sue chiese. Nel capitolo 4 e 5 Gesù è l'agnello di Dio glorificato e adorato. Nel capitolo 6 al 18 lui è il giusto giudice di tutta la terra. Nel capitolo 19 e 20 lui è il re dei re che torna per stabilire il suo regno. Nel capitolo 21 e 22 lui è lo sposo della chiesa redenta e che dimora in mezzo al suo popolo. E quindi dal primo capitolo fino all'ultimo l'Apocalisse riguarda Gesù Cristo. Siamo arrivati alla fine dell'opera di Dio che lui sta portando a compimento nel mondo e nella storia dell'umanità, e Dio vuole rivelare Gesù Cristo. Noterete che alla fine del libro di Daniele, nel capitolo 12, versetto 2, l'angelo del Signore dice a Daniele: sigilla questa profezia perché sono riservati per gli ultimi tempi. Poi invece alla fine del libro dell'Apocalisse dice: non sigillare la profezia perché il tempo della fine è già arrivata. Siamo quindi negli ultimi tempi, il Signore sta per tornare e Dio vuole rivelare, non nascondere il suo piano. Quindi nessuno può dubitare che l'Apocalisse parli di cose difficili da considerare. Il piano di Dio sia per la salvezza e lo stabilimento del suo regno che per la condanna di Satana e tutti coloro che lo hanno seguito si conclude in questo libro. Ma se uno pensa a tutto il male che c'è nel mondo, potrebbe pensare: perché Dio non interviene? Ma in realtà Dio è intervenuto, ed è intervenuto mandando suo figlio Gesù Cristo. Gesù è l'ultima parola di Dio su tutto l'argomento del male che c'è nel mondo. Se non accettiamo Gesù, Dio non ha null'altro da dire. E lo scopo quindi di questo libro è di vedere Gesù Cristo. Ora, è interessante che sparso fra tutti questi capitoli di piaghe, fuoco, sangue, giudizio, ci sono 7 benedizioni immensi descritti in questo libro. E come ho detto, lo scopo è di rivelare che in Gesù Dio vuole benedirci. Allora, non voglio soffermarmi per il significato dei numeri nella Bibbia, ma numeri hanno dei significati nella Bibbia, e il numero 7 è il numero della perfezione, ok? La 7 giorni della settimana, completezza, la perfezione. Quindi ci sono 7 perfette benedizioni per noi nel libro dell'Apocalisse. Ora, arriviamo alla benedizione del versetto 3. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e serbano le cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Ora, dobbiamo ricordarci, Dio è santo, Dio è giusto, Dio è eterno, Dio è alto ed eccelso. Ma Dio vuole benedirci. Gesù ha preso il giudizio su di sé. E tutti gli giudizi che vediamo nel libro dell'Apocalisse riguardano quelli che non accettano Gesù Cristo. È un giudizio sul male, il giudizio sui regni degli uomini, sul regno del diavolo. E durante il periodo della tribolazione milioni e milioni di persone saranno salvate, nonostante il terrore che sarà sulla terra. Un giorno non avremo più opportunità, e quindi ora è l'opportunità di leggere questo libro, di conoscere Gesù Cristo e di ricevere le benedizioni che sono riservate per noi in questo libro o in Gesù Cristo. E quindi la prima benedizione è ai lettori. Il contesto è l'inizio del libro, dell'ultimo libro della Bibbia. Pensiamo, la scrittura inizia con Mosè in Genesi, in realtà la scrittura inizia con la creazione e conclude nel libro dell'Apocalisse. La benedizione ai lettori e a coloro che osservano le parole di questo libro non è una cosa mistica, cioè che se io leggo questo libro sarò beato, ok? Non è una formula magica per essere benedetta. Ma conoscere la verità che è in questo libro e avvicinarci al Signore Gesù Cristo e ubbidirlo e credere in Lui, in questo c'è la benedizione. Ogni benedizione è legato al tuo rapporto con la parola di Dio, in realtà. Noi sappiamo che Abramo credette a Dio. Credere cosa significa? Significa rendere stabile e fermo nella sua mente. Abbiamo detto la settimana scorsa che la fede significa è tradotto dalla parola Amen nell'Antico Testamento, e Amen significa fermo, stabile. E quindi davanti alla parola di Dio noi dobbiamo dire: sì Signore, io accetto la tua promessa. E quindi Abramo credette a Dio, e credette a che cosa? Ma credette alle promesse di Dio. Ora nel libro dell'Apocalisse vediamo Gesù nella sua vittoria e gloria, innalzato e vincente sulla morte, il peccato, che giudica finalmente i regni degli uomini e del diavolo. Vediamo il piano di Dio per questa epoca presente, cioè Dio ci rivela quel che sta per fare. In tutto questo noi dobbiamo leggere, credere ed essere i suoi servi fedeli. Il punto qui sulla benedizione sul lettore è questo: che Dio ci ha rivelato il suo piano non solo nel libro dell'Apocalisse, ma ci ha rivelato se stesso nella sua parola. Isaia 66:2 dice: su chi dunque volgerò lo sguardo? Questa è la domanda di Dio. Su chi dunque volgerò lo sguardo? Su chi è umile, allo spirito contrito e trema alla mia parola. Quello che sto dicendo è che Dio vuole che noi accettiamo la sua parola e vuole che noi viviamo secondo quello che viene insegnato nella sua parola. In Giacomo 1:22 dice: siate facitori della parola e non uditori soltanto. Gesù in Matteo capitolo 7 aveva detto: perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, io lo paragono ad un uomo avveduto, un uomo saggio, che ha edificato la sua casa sopra la roccia. E noi conosciamo il resto di quel racconto, che davanti al giudizio, davanti alle inondazioni, le piogge e le alluvioni, la sua casa è rimasta ferma e eretta. E quindi noi rimarremo fermi, stabili, se noi davanti alla parola di Dio non solo la conosciamo, l'ascoltiamo, ma la osserviamo. E questa è la benedizione che abbiamo in Apocalisse 1:3. Vogliamo andare avanti e vedere la seconda benedizione, nel capitolo 14. Ora, questo non è una spiegazione di tutto il libro, ma stiamo andando in questo libro per vedere, per sottolineare solamente questi 7 brani che parlano di una speciale benedizione che c'è in questo libro. Arriviamo al capitolo 14 e siamo in mezzo alla descrizione del periodo della tribolazione, quando c'è il grande giudizio di Dio su questa terra. E vediamo nel versetto 12, dice: qui è la costanza dei santi, qui sono coloro che osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù. Poi udì dal cielo una voce che mi diceva: scrivi, beati i morti che d'ora in avanti muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, affinché si riposano dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono. Ora, questa è una benedizione riservata a un gruppo che sostiene delle orribili difficoltà. La benedizione ai lettori e a coloro che osservano, il contesto qui è i disastri che accadranno durante il periodo della grande tribolazione. Dopo il solenne pronunciamento del terzo angelo, Giovanni udì una voce dal cielo che gli ordina di scrivere le seguenti parole: beati i morti che d'ora in avanti muoiono nel Signore, cioè quelli che muoiono durante il periodo della tribolazione. Il contesto è chiaro che questa benedizione riguarda coloro che accettano il Signore durante il periodo della tribolazione, che saranno poi perseguitati a morte durante questo periodo per la loro fede in Gesù Cristo. A questi è riservata una benedetta liberazione dalla persecuzione, purtroppo attraverso la morte. E quindi riceveranno riposo nella presenza del Signore. Ora, dopo il rapimento, la prossima cosa che accade nel calendario profetico del Signore Gesù Cristo sarà il rapimento. Potrebbe accadere nei prossimi atti, quando l'angelo del Signore con la tromba dell'arcangelo suonerà e i morti e i viventi in Cristo saranno rapiti tutti insieme per andare in cielo. A quel punto sulla terra non rimane più un credente e lo Spirito Santo smette di frenare il male. Pensate che il mondo sia pieno di impietà ora? Pensi che c'è violenza nel mondo oggi? Io ho deciso di smettere di guardare alle notizie nella RAI, nei Mediaset, né quelle americane. Non le guardo più, non è altro che sudicio e violenza in tutto il mondo. Ma ci rendiamo conto che lo Spirito Santo sta frenando il male? E se lo Spirito Santo non frenasse il male adesso, non possiamo immaginare quello che si scatenerebbe sulla terra. Questo sarà durante il periodo della tribolazione, quando i credenti in Cristo saranno rapiti via. Lo Spirito Santo smetterà di frenare il male e sia giudizi dal cielo che giudizi da parte degli uomini empi sarà qui sulla terra. Ora, durante questo periodo comunque ci sarà una testimonianza per il Signore Gesù Cristo e milioni di persone saranno salvate, e queste persone poi dovranno dichiarare se seguiranno l'anticristo, il servo del diavolo, oppure identificarsi con Gesù Cristo, il figlio di Dio. E quelli che si identificano con Gesù Cristo riceveranno senz'altro orribili persecuzioni e saranno molti di loro messi a morte. E quindi per questo è riservato una speciale benedizione per i morti durante il periodo della tribolazione. Giovanni vuole dimostrare che in contrasto tra l'adorazione, cioè vuole dimostrare il contrasto tra quelli che seguono l'anticristo per pochi anni per evitare la sofferenza della persecuzione e contrastarlo con quelli che soffriranno per il nome di Gesù Cristo ma rimarranno beati e benedetti in eterno. Capitolo 7, versetto 14, dice qualcosa allo stesso riguardo. Ed io gli dissi: Signore mio, tu lo sai, cioè lui dice: chi sono costoro che sono coperti di bianche vesti e da dove sono venuti? E lui disse: tu lo sai. Egli allora mi disse: costoro sono quelli che sono venuti dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Per questo essi sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio, e colui che siede sul trono dimorerà tra di loro. Essi non avranno più fame né sete, non li colpirà più né il sole né l'arsura alcuna, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pascerà e li guiderà alle vive fonti dell'acqua, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Allora questo, se noi capiamo durante la benedizione che viene descritta qui, capiamo anche quello che loro hanno passato sulla terra o passeranno sulla terra durante quel periodo. Allora, per questo motivo, noi vogliamo raggiungere più anime possibili, ora, prima del rapimento, che possono evitare la tragedia del periodo della tribolazione. Non è detto che non saranno salvate alcune dei nostri conoscenti e parenti durante il periodo della tribolazione, non sappiamo, ma non vogliamo che perdano l'occasione di ricevere Gesù Cristo adesso, durante il periodo di grazia che stiamo vivendo proprio ora. Quindi sì, c'è una benedizione particolare per i santi morti durante la tribolazione, ma tu non vuoi aspettare a quel punto per ricevere Gesù Cristo come tuo personale salvatore. Accettalo ora. E noi che siamo credenti dovremmo essere motivati a raggiungere le anime per il Signore Gesù Cristo, proprio per evitare le tragedie che saranno sulla terra, che Gesù descrive che non c'è mai stato un periodo come quello nella storia del mondo e non ci sarà mai più dopo. Quindi tu non vorrai sperimentare quei 7 anni sulla terra. Andiamo al terzo punto, la terza benedizione: i credenti vivi alla venuta di Cristo dopo la tribolazione. Cioè questa è una benedizione, capitolo 16, riservata non a quelli che sono morti durante il periodo della tribolazione, ma a quelli che hanno sopravvissuto e sono credenti. Ora, come ho detto, il rapimento accadrà prima del periodo della tribolazione, ma durante il periodo della tribolazione milioni e milioni di persone saranno salvate per la testimonianza dei 2 profeti, dei 144.000 evangelisti che viaggeranno per tutto il mondo predicando il Vangelo. Insomma, tanti verranno a Cristo, tanti moriranno per persecuzioni o dalle piaghe, ma molti sopravviveranno fino alla fine della tribolazione. E per loro è riservata una speciale benedizione. I credenti vivi alla venuta di Cristo dopo la tribolazione. Gesù Cristo, il suo ritorno è descritto nel capitolo 19, ma nel capitolo 16, versetto 15, dice: ecco, io vengo come un ladro, beato chi veglia e custodisce le sue vesti per non andare nudo e non si veda la sua vergogna. Cioè che l'immagine qui è di essere rivestito della giustizia di Dio e di non essere trovati nella nostra giustizia, che non è giustizia per niente. E quindi beati coloro che hanno ricevuto la giustizia di Gesù Cristo, quelli che sono salvati in questo periodo. Gesù sta dicendo: io vengo come un ladro. E allora beati quelli che sono salvati, che sono pronti, che sono giustificati prima della mia venuta. E quindi c'è una benedizione questo. Il contesto, come ho detto, alla fine dei giudizi, e l'approccio verso Armageddon quando Gesù torna. Il ritorno di Cristo è paragonato alla venuta di un ladro, cioè per i non credenti un momento inatteso per il quale si troveranno impreparati, proprio come i credenti di questa epoca devono essere pronti, cioè di questa epoca ora, pronti per il rapimento. Così i credenti del periodo della tribolazione attenderanno la sua venuta. L'abito rappresenta la giustizia che otteniamo in Gesù Cristo. Ora, questa è la benedizione riservata a loro, perché loro poi entreranno nel periodo del millennio e vivranno, popoleranno il millennio. Noi invece, credenti di questa epoca, che siamo stati rapiti via prima della tribolazione, saremo mutati, trasformati, avremo dei corpi glorificati come il corpo di Gesù Cristo, che era trasformato, era diverso da quello, il corpo risorto di Gesù Cristo era diverso da quello con cui lui andò alla croce. Noi torneremo con lui nel capitolo 19 e regneremo sulla terra con lui. Ma i credenti vivi che hanno sopravvissuto il periodo della tribolazione saranno credenti come me te ora, che popoleranno la terra in quel periodo. E qui dice: beati coloro che custodiscono le sue vesti, cioè che hanno vissuto una vita santa e che hanno ricevuto la giustizia di Gesù Cristo. Questo è una grande benedizione, perché il periodo del millennio sarà un periodo beato nella quale vivere. Immaginate, non ci saranno più persone non credenti. Satana sarà legato per 1000 anni e Gesù Cristo regna sulla terra letteralmente. E questi quindi sì che saranno beati dopo aver sopravvissuto le tragedie del periodo della tribolazione. Andiamo avanti al numero 4, che sono i partecipi alle nozze dell'agnello. E qui arriviamo a, diciamo, un aspetto un pochino più positivo nelle benedizioni. Capitolo 19, e quando uno pensa al capitolo 19 dell'Apocalisse, la prima cosa che ti viene in mente è il re dei re che scende dal cielo sul suo cavallo bianco. Ma prima di quello c'è una descrizione di qualcosa che accade in cielo prima del ritorno sulla terra di Gesù Cristo. Ricordiamoci, io lo so, io sto parlando veloce perché ho tanto materiale qui, ho 4 pagine di appunti, ma voglio dire questo: il Signore Gesù Cristo ritornerà col suono della tromba, descritto in 1 Tessalonicesi capitolo 4, versetto 13 fino al 18, descrive il rapimento. Gesù torna nelle nuvole, come è stato promesso, Atti capitolo 1, versetto 11, okay? Ma non toccherà sulla terra e non rimarrà sulla terra, tornerà in cielo con i suoi santi, con noi, e rimarremo in cielo per quel periodo di 7 anni, quando sulla terra ci sarà il periodo della tribolazione. Ma alla conclusione di quei 7 anni Gesù ritorna, come descritto in Apocalisse 19, e si ferma sulla terra, e a quel punto stabilisce il suo regno millennio. E qui sta parlando di una scena, di qualcosa che accadrà durante quei 7 anni in cielo, con noi, con quelli che sono stati rapiti via prima della tribolazione, okay? Versetto 9 del capitolo 19. Quindi mi disse: scrivi, beati coloro che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Mi disse ancora: queste sono le veraci parole di Dio. Quindi la benedizione speciale per quelli che sono invitati alle nozze, alla cena delle nozze dell'agnello. Che cos'è questo? Il contesto è la scena in cielo prima del secondo avvento di Cristo, prima della venuta del re che accade dopo pochi versetti. Il matrimonio ebreo aveva 3 fasi, quindi nel contesto dei giudei il matrimonio aveva 3 fasi. L'attuazione legale del matrimonio attraverso un pagamento della dote, okay? Il contratto matrimoniale, okay? Giuseppe e Maria erano fidanzati, ma era come se fossero già sposati. Ecco perché quando Giuseppe pensava che Maria era stata infedele perché era stata trovata incinta, ovviamente sappiamo che quello era per opere dello Spirito Santo, ma quando lui ancora non sapeva questo e stava preparando un divorzio, ma erano solo fidanzati, come devi divorziare? Perché l'attuazione del contratto matrimoniale per gli ebrei era una cosa già ben stabilita, cioè erano promessi sposi. Quindi la prima fase è il contratto matrimoniale, poi il secondo è l'arrivo dello sposo per prendere la sua sposa. Dopo il contratto lo sposo poi va e prepara un posto per la sua sposa. Durante quel periodo la sposa, la fidanzata, aspetta il ritorno dello sposo. Ma questo ci ricorda le parole di Gesù in Giovanni capitolo 14. Infatti le parole di Giovanni 14, versetto 1 a 6, sono parole che rappresentano il fidanzamento ebreo. Lui dice in Giovanni 14: il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio, credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, cioè molte stanze, se no ve lo avrei detto. Io vado a prepararvi un posto, e quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, io ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Queste sono parole di uno sposo, una promessa alla sposa, che io sto andando a preparare un posto per te e ritornerò per accoglierti presso di me. E quindi la seconda fase è il ritorno dello sposo per prendere la sua sposa e accoglierla presso di lei. La terza fase è la cena delle nozze che fanno insieme. E la cena delle nozze è descritto in poche parole in capitolo 19, versetto 9: beati coloro che sono invitati alla cena delle nozze. E questi siamo noi, la cena delle nozze. L'Apocalisse 19, 9 costituisce la terza fase. Quando Cristo ritorna in cielo per il rapimento sarà compiuta la seconda fase. La prima fase si sta compiendo adesso. E quindi durante quei 7 anni di tribolazione qui sulla terra, in cielo accadono almeno 2 cose. 3 cose. Accade il tribunale di Cristo, cioè il giudizio a cui si presenteranno i credenti, e le nozze dell'agnello con la sposa, e poi incomincia anche il giudizio dell'agnello di Dio sulla terra. Questo accade in cielo, mentre sulla terra accade il periodo della tribolazione, ok? La prima fase si sta compiendo adesso, cioè adesso il Signore sta preparando il posto per noi in cielo, con la salvezza uno ad uno di quelli che fanno parte della sua assemblea. La cena sarà in cielo durante i 7 anni di tribolazione, oppure all'inizio del millennio. I teologi c'è dibattito su questo, ma indifferente, sarà senz'altro prima dell'inizio del millennio. Ora, i teologi si perdono con l'interpretazione degli invitati. Chi sono gli invitati? Chi sono le damigelle della sposa? Chi è la sposa? Quando sarà il tempo di questa cena? Ma quello che conta non sono questi dettagli, quello che conta è la presenza alla cena delle nozze. Qui dice, no, beati chi capisce tutte le interpretazioni di tutti questi simboli, no, beati chi partecipa alla cena delle nozze, chi è invitato, ok? E quindi quello che noi vogliamo dedurre da questo, quello che vogliamo imparare da questo è che io voglio essere a quella cena. E quindi noi vogliamo essere benedetti per la nostra presenza a quella cena delle nozze, non mancare questa gran festa, senz'altro sarà da non mancare. Arriviamo alla quinta benedizione, capitolo 20, versetto 5 e 6. Capitolo 20, versetto 5 e 6. Questi sono i partecipi alla prima risurrezione. Fammi vedere, versetto 4. Poi vidi dei troni, aspetta. Ok. Ma il resto dei morti, versetto 5, non tornò in vita finché furono compiuti i 1000 anni, ok? Questa è la prima risurrezione, e quindi il contesto qui sta parlando della prima risurrezione. Ecco dov'è la benedizione, versetto 6. Beato e santo è colui che ha parte alla prima risurrezione. Su di loro non ha potestà la morte seconda, ma essi saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui 1000 anni. Allora, io dovrei prendere la prossima ora e parlare solo di quello che è contenuto in questo versetto qui. È immenso l'insegnamento che c'è in questo versetto qui. Ci saranno 2 risurrezioni e ci sono 2 morti. La morte seconda è quella che è il giudizio finale, ok? Alla fine di questo capitolo, versetto 20, versetto 14, poi la morte e l'Ades furono gettate nello stagno di fuoco, questa è la morte seconda, ok? La morte, la prima morte è quella fisica, abbiamo letto stamani, Ebrei capitolo 9, gli uomini muoiono una sola volta, come gli uomini muoiono, quindi c'è una morte fisica, ma quello che viene chiamata la morte seconda è il giudizio finale nello stagno di fuoco. Allora, beati quelli che fanno parte della prima risurrezione, perché la prima risurrezione, ci sono 2 risurrezioni, quello dei santi credenti e la risurrezione degli empi perduti che poi saranno giudicati al gran trono bianco e finiranno nella seconda morte, ok? Io lo so che questi sono grandi concetti, grandi parole, ma il punto è questo: tu vuoi partecipare alla prima risurrezione, te lo assicuro. Non io, lo scrive Giovanni, ma l'ha detto Gesù, ok? Beati coloro che hanno parte della prima risurrezione. Cos'è la prima risurrezione? La prima risurrezione è la risurrezione dei credenti. La seconda risurrezione è la risurrezione degli empi. Guarda cosa dice il versetto 12. E vidi i morti, piccoli e grandi, che stavano ritti davanti a Dio, e i libri furono aperti, ok? E fu aperto un altro libro, che è il libro della vita, e i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri secondo le loro opere. La seconda risurrezione è quando tutti i morti empi saranno risorti per stare davanti al trono di Dio e saranno giudicati per i loro peccati, e la loro fine è di finire nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda. Perché finiscono nello stagno di fuoco? Perché non hanno accettato per loro il pagamento di Gesù Cristo per i loro peccati. L'unico modo per evitare lo stagno di fuoco è per accettare il giudizio di Gesù Cristo. Se io vengo giudicato per i miei peccati, la mia fine è lo stagno di fuoco. Ma i miei peccati sono stati giudicati in Gesù Cristo, Lui ha pagato. E quindi io non mi presenterò al gran trono bianco, io sarò partecipe alla prima risurrezione, descritto nel versetto 6. Beato e santo è colui che ha parte della prima risurrezione, su di loro non ha potestà la morte seconda, ma essi saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno sulla terra per 1000 anni. E quindi la prima risurrezione accade prima del millennio, ovviamente, perché regneremo con Lui. Allora, per 1000 anni. La prima risurrezione ha 4 parti, ok? Cristo le primizie, cioè Lui è il primo da risuscitare per non morire mai più, e poi noi seguiremo il suo tipo di risurrezione. La Chiesa sarà rapita via, quindi la seconda, e la Chiesa sarà rapita via, primo Tessalonicesi 4. I santi dell'Antico Testamento e del periodo della tribolazione risusciteranno alla fine del periodo della tribolazione, come lo fai a sapere? Apocalisse 20, versetto 4. Poi vidi dei troni, e a quelli che vi sedettero fu dato di giudicare, e vidi le anime di coloro che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e che non avevano adorato la bestia né la sua immagine, e non avevano preso il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Costoro tornarono in vita e regneranno con Cristo per 1000 anni. Questa è la seconda fase. La prima fase è il rapimento prima della tribolazione. La seconda fase è alla fine della tribolazione, dopo milioni di persone che sono stati salvati e poi morti durante il periodo della tribolazione, risusciteranno e regneranno insieme a noi durante il periodo del millennio. E poi i santi alla fine del millennio, versetto 5, ma il resto dei morti non tornò in vita finché furono compiuti i 1000 anni. Quelli che hanno sopravvissuto il periodo della tribolazione e popoleranno la terra durante il millennio, alcuni di loro moriranno per cause naturali, sono esseri umani come noi ora, e alla fine del millennio quei credenti risusciteranno, c'è scritto nel versetto 5. Il resto dei morti risusciteranno alla conclusione dei 1000 anni. Quindi, dov'è la benedizione? La benedizione è la partecipazione alla prima risurrezione, che accada ora nel rapimento, che accada alla fine della tribolazione, che accada alla fine del millennio. Questo è il raggruppamento di tutti i credenti che saranno risuscitati per stare con Cristo. E se non sei parte della prima risurrezione, sei parte della seconda, che finisce al gran trono bianco alla conclusione del millennio. Non vuoi andare lì, perché c'è una fine dopo di quella, che è lo stagno di fuoco. Arriviamo al numero 6, a coloro che costruiscono le parole di questo libro, capitolo 22, versetto 7. Io non lo so se... Non lo so se è troppa informazione, però se volete i miei appunti ve le stampo dopo, sono 4 pagine, non ho voluto stampare 40-60 copie, ma se le volete ve le stampo, ok? Numero 6, la sesta benedizione descritta nel libro dell'Apocalisse, versetto 7 del capitolo 22, ecco, io vengo presto, beato chi custodisce le parole della profezia di questo libro. Ora, il contesto è la descrizione del nuovo cielo e la nuova terra, e questa benedizione è simile a quella del primo capitolo, versetto 3. La ripetizione della benedizione afferma la sua importanza. L'enfasi è sulla brevità del tempo rimasto e della benedizione nel custodire e osservare le parole descritte in questo libro. Benché a volte dura da leggere, non dobbiamo nascondere il messaggio, né aggiungere ad essa, né togliere ad essa. Dobbiamo invece avvertire fedelmente che il tempo è breve e che Gesù ritorna presto. Questo è il messaggio dell'Apocalisse 22, versetto 7, e quindi saremo beati se noi prendiamo le verità di questo libro e li accettiamo come verità e vivessimo la nostra vita come se fosse vero, perché è vero. Dobbiamo vivere come se Gesù potesse tornare oggi. E l'ultima benedizione, nel capitolo 22, versetto 14, e voi dite la benedizione è che il messaggio sta per finire. Può darsi, può darsi. Ma senz'altro c'è una benedizione più grande di quello, nel versetto 14. Beati quelli che mettono in pratica i suoi comandamenti, cioè del Signore Gesù, per avere diritto all'albero della vita e per entrare per le porte nella città, si può dire la santa città, la nuova Gerusalemme, cioè il paradiso che sarà qui nel nuovo cielo e la nuova terra. Allora, consideriamo un attimino questa ultima benedizione. Il contesto è la fine del libro, ma il contesto in realtà è la fine della rivelazione di Dio per l'umanità. Dio ha detto tutto quello che voleva dire all'uomo e ha fatto tutto quello che voleva fare per redimere l'uomo e ora sta dicendo: io vengo presto, preparatevi per la mia venuta. E quindi la conclusione è questa: beati quelli che mettono in pratica i suoi comandamenti, e non è solo questo libro, ma i comandamenti è tutto il libro di Dio. Qual è il grande comandamento, dicevano a Gesù, e lui disse: ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza, e ama il tuo prossimo come te stesso. E amare Dio equivale a credere in Gesù. Come faccio a sapere questo? Guarda cosa dice Primo Giovanni 3:23. E questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del suo figlio Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri come egli ci ha comandato. Guarda, Giovanni dice che il primo comandamento è di credere in Gesù. Ma Gesù aveva detto che il primo comandamento è amare Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. Quindi amare Dio, e a proposito, tutto l'Antico Testamento, profeti, legge, mosaica, era tutto riassunto in questo: ama Dio con tutto il tuo cuore. Ma Giovanni descrive quello stesso comandamento con queste parole: credere in Gesù. Quindi credere in Gesù equivale ad amare Dio con tutto il tuo cuore. Se tu ami Dio, tu crederai in Gesù. Se tu credi in Gesù, tu amerai Dio. È la stessa cosa. Non l'ho detto io, l'ha detto Giovanni, l'autore dell'Apocalisse, l'autore anche della prima epistola di Giovanni. E quindi lo Spirito Santo in questo versetto ci insegna che amare Dio con tutto il cuore, che è il riassunto di tutto l'Antico Testamento, equivale a credere in Gesù. Quindi la benedizione nel versetto 14 è questo: la benedizione è riservata a quelli che hanno creduto in Gesù Cristo. La conclusione delle scritture collega poi all'inizio delle scritture, con la creazione. Qui dice l'albero della vita. Avrà diritto di mangiare dell'albero della vita. E quindi l'ultimo capitolo si collega ai primi capitoli della Bibbia. Quando l'uomo era nel giardino dell'Enere, godeva di comunione con Dio e mangiava dell'albero della vita. Una domanda onesta poi sorge: perché Dio non fece l'uomo per non poter peccare? E perché la morte fu la conseguenza? Ascolta, il piano di Dio è superiore a tutto quello che l'uomo potrebbe immaginare. Perché il piano di Dio torna a dove era incominciato. Ma c'è una grande differenza. C'è una proibizione nell'inizio: non mangiare di questo particolare albero. Sembrava che il peccato poi avesse rovinato tutto all'inizio della Bibbia. La morte era entrata nel mondo e Dio caccia l'uomo dalla sua presenza affinché non mangi dell'albero della vita. Ma Dio aveva un piano sin da prima della fondazione della terra, il riscatto, la redenzione di ciò che si sarebbe perduto. La morte è venuto per portare fine al peccato. Noi pensiamo che la cosa peggiore al mondo è la morte, ma non è la cosa peggiore al mondo, non è la morte, è il peccato. E se io mi rendessi conto, io sto parlando di me, se io mi rendessi conto che la peggiore cosa al mondo è il peccato, non la morte, cambierebbe la mia vita. Romani 6, 7 dice: infatti colui che è morto è libero dal peccato. Quindi la morte non è la peggiore cosa. E infatti Gesù Cristo è morto per liberarci dal peccato. L'esistenza della morte non è la cosa più orribile del mondo. La morte serviva per porre fine al peccato. Gesù Cristo è morto per porre fine al peccato, e se io sono morto in Cristo, il peccato non ha più potere su di me. Allora noi possiamo ora godere la presenza di Dio senza però mai essere cacciati dalla sua presenza. E adesso possiamo mangiare dell'albero della vita senza avere proibizioni. E non c'è più la possibilità di peccare, perché quelli che hanno creduto in Gesù ora sono redenti e glorificati, e non c'è proprio più la possibilità di peccare. E quindi il piano di Dio è molto più immenso di quanto sarebbe stato se l'uomo non fosse mai entrato nel peccato. Sembra strano, ma è proprio così che Dio ha programmato, che tutti volontariamente venissero a Gesù Cristo, e allora sarebbero liberati dalla possibilità anche di peccare. Tutti quelli che hanno voluto accettare Gesù Cristo saranno salvati in Lui a questo punto. Questa è la benedizione del versetto 14: beati quelli che mettono in pratica i suoi comandamenti, cioè che hanno creduto in Gesù Cristo per avere diritto all'albero della vita. E quindi qual è il comandamento di Dio? Gesù aveva detto in Giovanni 6: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Giovanni 20, sempre lo stesso autore, Giovanni 20, 31 dice: ma queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù, il Cristo, è il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Quindi la benedizione nel libro dell'Apocalisse è sempre una: credere in Gesù Cristo. Questo è dove riceviamo la benedizione. Quindi quando leggi questo libro, non ti perdere in tutto. Dobbiamo vedere Gesù Cristo, e che Lui ti offre la vita eterna. E ti assicuro, Lui ci assicura che vogliamo evitare le tragedie che poi saranno nel suo giudizio. Preghiamo insieme.